pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
Bentrovati gentili ascoltatori. È noto come il fascismo avesse un'idea ben precisa del mondo femminile, relegando la donna a un ruolo principalmente familiare, dedita alla cura della prole quanto più possibile numerosa, subalterna completamente al marito e comunque alle figure maschili. Ma come sempre l'apparenza può essere fuorviante, perché dietro queste certezze granitiche si nascondono moltissime sfumature che vengono ben raccontate dalla giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, in collegamento con noi nel suo ultimo romanzo Mara. Ben trovata Ritanna.
Buonasera a tutti.
Ed ecco noi anche lo storico Gianni Oliva, che i nostri ascoltatori ben conoscono. Buonasera anche a lei, professore.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Armeni, cominciamo con la protagonista del tuo romanzo, Mara appunto, che è una ragazza del Novecento, una ragazza fascista che coglie però le ristrettezze imposte dal regime e a suo modo cerca di superarle.
Mara è una ragazza che vive, il romanzo inizia nel 1933, cioè nel momento di massimo, come dire, espansione e anche coinvolgimento del fascismo, e quindi è una ragazza fascista, cioè una ragazza che ci crede, che crede in quello che il Mussolini dice e che il regime propaganda. E naturalmente il libro è la sua storia, che è un romanzo, quindi è una storia che contempla la vicenda di Mara nell'amore, negli studi, nel rapporto con i genitori, e che va avanti fino al 1946, quindi sono gli anni, diciamo, prima del fascismo trionfante, poi del dubbio e poi della caduta. Mara rappresenta un po', o perlomeno nella mia testa voleva rappresentare, le donne italiane che hanno aderito in gran parte al fascismo e che poi ne sono state deluse, soprattutto con la guerra, con la fame, con l'assunzione di responsabilità che non potevano immaginare di avere, che il fascismo peraltro aveva, dal quale il fascismo aveva promesso di proteggerle. E quindi è un po' una storia tutta al femminile, e che muove da una convinzione che io ho sempre avuto e che nei miei libri e sulle donne ho sempre mantenuto, e cioè che la storia delle donne è una storia abbastanza autonoma. Certo, si interseca con quella degli uomini, si intreccia, non c'è dubbio, però mantiene una sua autonomia, e secondo me è sbagliato pensare che dal momento che il fascismo le voleva mogli, madre, subalterne, cittadine di serie B, donne che non dovevano studiare, è sbagliato pensare che poi questo sia assolutamente avvenuto. Questa che io ho voluto raccontare attraverso Mara è la storia delle nostre nonne, delle nostre madri, che hanno comunque avuto un processo di emancipazione.
Professor Oliva, allora, sì, in genere noi pensiamo appunto a un fascismo che vuole la donna relegata in secondo piano, ma appunto sappiamo, e non soltanto dal romanzo di Ritanna, che in realtà le donne hanno poi saputo invece ritagliarsi un ruolo ben preciso, un ruolo che peraltro era poi esaltato nelle fasi successive della resistenza e poi della ricostruzione.
Sì, ma guardi, bisogna partire dal presupposto che il fascismo si afferma dopo la prima guerra mondiale, cioè dopo un periodo che ha significato moltissimo per la condizione femminile, perché durante la prima guerra mondiale l'esercito ha mobilitato 5 milioni e 200 mila uomini, il che ha voluto dire che 5 milioni e 200 mila donne sono andate a lavorare al posto loro, hanno fatto le postine, hanno guidato i tram, hanno guidato i treni, sono andate a lavorare nelle fabbriche dove si producevano munizioni. Cioè hanno fatto lavori che prima erano impensabili, sono uscite di casa, hanno stabilito delle relazioni, hanno cambiato il modo di relazionarsi. Il fascismo, quando arriva al potere, prende atto di questa grande trasformazione, che è il vero momento di, come dire, emancipazione della donna, anche accolto e accettato poi a livello istituzionale. E difatti nel programma di San Sepolcro, cioè del primo fascismo del 1919, è previsto anche il voto alle donne, cosa che Mussolini concederà poi curiosamente nel 1925, limitatamente al voto amministrativo, cioè per votare i sindaci, salvo che qualche mese dopo ha abolito i sindaci e lo sostituito con i podestà. Fa parte del carattere camaleontico del fascismo, no? Che era, doveva parlare a tutti e quindi usava linguaggi diversi a seconda di chi parlava. Dopodiché nel corso del ventennio fascista le donne sono state da un lato ruolizzate, la donna è madre, la donna deve occuparsi della casa, dell'educazione dei figli, deve educare dei figli forti e generosi per la patria. Dall'altro è stato un periodo in cui le donne sono state comunque coinvolte in qualche forma di organizzazione ausiliaria del partito. Sono nati i fasci femminili, la società delle donne operaie e lavoratrici a domicilio, sono nate il raggruppamento delle massaie rurali. Cioè, come dire, c'è stato un coinvolgimento della donna che prima non era impensabile nell'Ottocento. Sono i due aspetti di una modernità che attraversa gli anni 20-30 e di cui le donne sono protagoniste, ma come diceva giustamente la collega, in modo autonomo.
Lo sapete che io una volta, 4 anni fa, l'ho incontrato? A tu per tu.
Davvero? E dove?
A Villa Borghese. Lui passava a cavallo. E io mi fermai e lui al galoppo mi lanciò uno sguardo. Diventai tutta una fiamma. Stavo con la borsa della spesa, figurate. Mi sentii le gambe spezzate. Poi mi cominciò a girare, a girare, a girare tutto intorno e caddi a terra svenuta.
Con uno sguardo lanciato al galoppo.
Alcuni passanti mi aiutarono e come Dio volle raggiunsi la circolare.
Inconciliabile con la fisiologia e la psicologia femminile, il genio è soltanto maschio. Lei è d'accordo?
Certo che sono d'accordo.
Ritanna Armeni, quello che abbiamo sentito è una clip tratta da Una giornata particolare, un film del 77 di Ettore Scola che a mio avviso è veramente paradigmatico di quella situazione, una massaia potremmo dire, una donna fascistissima al mattino che attraverso una giornata vissuta tutto all'interno del suo condominio in un giorno storico, quella della visita di Hitler a Roma nel 1938, alla sera, grazie al contributo neanche politicizzato se vogliamo dell'altro protagonista interpretato da Mastroianni, si trova con molti più dubbi.
Ecco, lei ha detto bene, paradigmatico, e quello che invece nel mio romanzo c'è è un processo un po' più lungo. Lì avviene tutto in 24 ore in un caseggiato, nella storia di Mara avviene invece in 20 anni e il dubbio sorge man mano, e non sorge soltanto in lei, sorge in tutte le donne di questo romanzo. Ecco, io in Mara non racconto solo Mara, racconto tanti modi femminili di essere fascista. Per esempio la madre di Mara assomiglia moltissimo alla protagonista di Scola, è una donna casalinga, modesta, che guarda al fascismo e alla luce come a un eroe che come dire che la proteggerà sempre. Poi ci sono le donne invece che ci credono davvero, c'è una zia Luisa, una zia di Mara, che è la donna fascista forte e colta. E c'è Nadia, l'amica di Mara, che è una donna, che una ragazza che crede fortemente nei valori del fascismo al punto da andare nella Repubblica di Salò, far parte delle 6.000 ausiliarie che volevano difendere un onore che ritenevano gli uomini avessero buttato via. Quello che il professore dice secondo me è molto giusto, ed è quello anche che io ho capito studiando per scrivere questo libro. Il fascismo è contraddittorio sulle donne, perché mentre lo stato liberale, lo stato che c'era prima, le donne erano delle ombre degli uomini. Se leggiamo quello che dicevano delle donne Mazzini o Gioberti, o questi uomini, come dire, i nostri padri, è terribile. Il fascismo invece è contraddittorio, perché da una parte vuole la donna madre, subalterna, eccetera, dall'altra dà alle donne un ruolo pubblico. Perché la donna, dal momento in cui viene decorata con la medaglia perché fa i figli, nel momento in cui fa sport e quindi addirittura espone il corpo, cosa importantissima, diventa una figura strana che il fascismo vuole subalterna, però vuole anche protagonista. E quindi le donne, come sempre accade, riescono a introdursi nelle contraddizioni della storia, ci riescono quasi sempre. E quindi è quello che succede alla mia protagonista e a tante altre donne che, il fascismo voleva in un modo, ma poi diventano un'altra cosa. Da questo punto di vista dico che la storia è, la loro storia è una storia che ha un'autonomia.
Ecco, le contraddizioni del fascismo, Oliva, ne abbiamo parlato tante volte. Noi in un'altra puntata del Pescatore, in cui peraltro si parlava di tutt'altro, perché si parlava dello sviluppo della storia della bicicletta, quindi pensate quanto partiamo da lontano, e abbiamo scoperto però con un altro storico una curiosità non da poco, perché per esempio sull'uso della bicicletta alle donne si apre quasi un conflitto tra lo Stato fascista e la Chiesa, perché mentre la Chiesa non voleva assolutamente che le donne ponendosi alla guida di una bicicletta potessero eventualmente mostrare qualcosa di troppo, il fascismo a un certo punto si rende conto, specie quando poi c'è bisogno dal punto di vista lavorativo, perché vanno impiegate in mille modi, che tutto sommato quest'uso della bicicletta per le donne poteva andare assai bene. E così quello che Ritanna diceva prima sullo sport, la Chiesa è sempre stata molto più prudente da questo punto di vista, mentre il regime spingeva perché le donne comunque avessero anche una forma fisica. Ecco, è un'altra delle tante contraddizioni, Oliva.
Sì, ma è una contraddizione secondo me legata al fatto che il fascismo governa l'Italia negli anni 20 e 30, cioè dire negli anni in cui le società europee si modernizzano, diventano quelle che siamo stati poi in forme ovviamente trasformate ulteriormente, abituati a conoscere. L'Italia del precedente alla prima guerra mondiale diceva la donna è inferiore all'uomo. Il fascismo rivendica con orgoglio di avere superato il concetto dell'inferiorità della donna e dice la donna è parte integrante dell'uomo, che è una cosa completamente diversa dal dire l'uomo e la donna hanno pari dignità e pari diritti. È diciamo una fase, come dire, di acquisizione. Quello che non bisogna pensare è che in questo processo di modernizzazione il fascismo abbia meriti particolari. È la modernizzazione della società di quegli anni. Ci sono società che non hanno conosciuto il fascismo, come le società dei paesi scandinavi o della Gran Bretagna, che il diritto di voto alla donna l'hanno data in quegli stessi anni ed erano dei regimi assolutamente democratici. Vuol dire che quello che ha cambiato e che ha fatto andare avanti sono le trasformazioni economiche che hanno modernizzato le società di quell'epoca. Il fascismo le ha accompagnate a modo suo. Aveva da un lato bisogno di una donna che facesse parte di quella grande mobilitazione collettiva che stava all'origine del regime. Ecco perché le donne nei fasci femminili, ecco perché le donne decorate, le sfilate delle vedove, le sfilate delle madri degli eroi, dei mutilati e di quant'altro. Dall'altro aveva bisogno di mantenerle in una posizione subordinata, perché una società fortemente militarizzata aveva bisogno di valorizzare quegli elementi di aggressività, di arditismo che erano tratti dalla storia militare, quindi da una storia tipicamente maschile. Ma ci sono due figure femminili che fanno da contrasto. Il fascismo è Rachele Mussolini ed è Clarezza Petacci. Nella vita stessa il Duce è la persona che tutte le sere torna a casa a Villa Torlonia dalla moglie e dai figli e che contemporaneamente a Palazzo Venezia allestisce una stanza per ospitare nel pomeriggio Clarezza Petacci.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella come il sole, più del sole dà calore, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al mare. Nascono così le prime pene, con i primi sogni là. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba, t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire. Ma io t'ho sempre amata, come amar non so di più. però sei tanto ingrata, forse non mi sai capir tu.
Non dimenticare le mie parole.
Non dimenticare le mie parole, cantavano il Trio Lescano ed Emilio Olivi in quegli anni, e del complesso rapporto tra donna e fascismo stiamo parlando con Ritanna Armeni e Gianni Oliva, ma prima ascoltiamo ancora una clip tratta dal film Una giornata particolare.
Pure io tante volte mi sento umiliata, considerata meno di zero. Mio marito con me non parla, ordina, di giorno e di notte. E da quando eravamo fidanzati che non ci facciamo più una risata insieme. Lui ride fuori casa, con le altre.
Ma come, non ti è fedele? Mi sembravi una moglie felice, sicura.
Fedele, alla patria. Lui è conosciuto più lì che nel suo ufficio. Invece il mese scorso ti ho trovato una lettera di una certa Laura che fa la maestra elementare in via Ruggero Bonchi. Mettersi con un'istruita è come se mio marito, è come dire a una moglie che è una mezza calzetta, un ignorante. Vero è vero, io a scuola ci sono andata poco o niente. È una lettera come quella, anche quando gli volevo bene, non gliel'ho mai scritta, perché non la so scrivere.
E questa appunto era un'altra scena di Una giornata particolare, Ritanna, perché abbiamo detto quel film rappresenta molte cose. Ecco, una donna, la protagonista, Sophia Loren, ricordiamolo peraltro, sì, una splendida, sì, protagonista, che in qualche modo vede sgretolarsi le proprie convinzioni sotto i colpi, lo dicevo prima, lo accennavo, e questo credo sia importante, non tanto di un'ideologia, perché il protagonista maschile in realtà non è politicizzato, non è un sovversivo, non è un comunista, è semplicemente una figura fuori ruolo per il fascismo. È omosessuale e per questo perderà il lavoro. E c'è una battuta nel film che io trovo bellissima, in cui Mastroianni dice: non sono io che sono antifascista, è il fascismo che è anti-inquilino del sesto piano. Come dire, pongono fuori me, non sono io che sono contro il regime. Ecco, però al tempo stesso Sophia Loren vede piano piano tramontare le sue certezze, che erano fondate più che altro su luoghi comuni.
Ecco, quello che appunto vediamo in modo paradigmatico sempre in 24 ore nel film di scuola avviene nella società italiana, secondo me, e diciamo che quello che allontana il fascismo, le donne dal fascismo, ha una parola chiave: la fame. E la fame, perché a un certo punto queste donne si ritrovano a dover ritornare a lavorare, come era stato durante, il professore lo ricordava, durante la prima guerra mondiale, ad avere la responsabilità dei figli e ad avere la responsabilità del bilancio familiare, ad avere la responsabilità di far mangiare i loro cari, perché non c'era il pane, la razione a Roma era di 150 grammi, il resto bisognava trovarlo. E con le donne quindi a questo punto capiscono, con la guerra e con la fame, che il fascismo è stato rovinoso per loro. E qui secondo me che si introduce l'elemento della rottura, che naturalmente, come spesso avviene per le donne, non è eroico, non è una cosa di cui si parla nei libri di storia, ma è fortissimo, è un sentimento forte di repulsione ormai, di allontanamento da quello del quale non hanno creduto e di cui sono state addirittura innamorate, perché questo va detto: siccome le donne si esprimono molto attraverso i sentimenti, c'era un vero amore per il Duce. E quello però è il momento, secondo me, importantissimo, nel quale le donne capiscono che il regime è stato dannoso, che le ha portate alla guerra, le ha portato gli uomini fuori di casa, e si allontanano dal regime.
Vita al campeggio precoloniale per giovani fasciste sulle sponde del lago d'Iseo. La sveglia scuote dal sonno di buon mattino le giovani che si preparano alla vita coloniale. Vita per molti riguardi dura, senza agine e mollezze, da veri pionieri. Vita per la quale bisogna temprare i muscoli e lo spirito, educare il braccio, la mente e il cuore. Dopo una coscienziosa rinfrescata con acqua a temperatura naturale, la distribuzione della prima posta, il rito dell'alza bandiera. E quindi la prima colazione consumata con giovanile appetito e grande allegria, hanno inizio poi i corsi propriamente detti. Alle lezioni di storia e geografia coloniale impartite all'aperto fanno seguito quelle pratiche di orticoltura, pollicoltura, calzoleria e falegnameria. tutte conoscenze indispensabili alla donna che intende stabilirsi in colonia e che, naturalmente, non può ignorare il maneggio delle armi in paesi ricchi di selvaggina. Il nuoto e la pesca fanno parte degli insegnamenti svolti in questi nuovi campeggi, destinati a diffondersi ed affermarsi fra la gioventù del littorio che popolerà e valorizzerà il nostro impero d'oltremare.
Oliva, quello che abbiamo appena ascoltato è una clip dell'Istituto Luce che ci racconta un campeggio precoloniale per giovani fasciste, o meglio, come le giovani fasciste si preparavano a quella del 38, a quella che sarebbe dovuta essere la vita coloniale. Poi sappiamo che le cose andarono diversamente anche per l'arrivo della guerra. Quindi il regime praticamente assegna alle donne anche un ruolo nella colonizzazione, che poi sappiamo avverrà soltanto a metà, e quindi sì, fattrici, sicuramente madri di tante baionette che serviranno all'impero, ma in questa fase in qualche modo le coinvolgono anche nel processo di colonizzazione.
Sì, ma sai, il fascismo è stato soprattutto il regime della parola, dove attraverso la parola si è cercato di plasmare una generazione a immagine e somiglianza del regime stesso. In questo disegno l'uomo doveva essere il combattente, la donna doveva essere quella che lo sosteneva, e entrambi dovevano essere i protagonisti di una espansione dei valori della romanità nel mondo. E quindi non si poteva immaginare una colonizzazione che fosse fatta soltanto da Badoglio, capo dell'esercito, che veniva bene. Doveva esserci un coinvolgimento doveva essere una coralità in qualche modo in tutto quello che accadeva. E questa propaganda, questo è, come dire, è l'elemento essenziale del regime, è stata ripetuta mattina per mattina in ogni scuola da tutti i maestri. È stata ripetuta da tutti i podestà quando parlavano in piazza, da tutti i gerarchi quando giravano l'Italia, da tutti i filmati dall'Istituto Luce, spesso da tutti i sacerdoti durante le comunità. Alla fine si è creata una generazione che, quando il 10 giugno del 1940 Mussolini ha annunciato l'ingresso dell'Italia in guerra, le folle, maschi e femmine insieme, hanno reagito esultando. Poi, come diceva la scrittrice, attraverso la guerra hanno capito che cos'era. Io, se posso rubare ancora un minuto, ho un episodio che mi ha sempre colpito molto in famiglia. Mia mamma era nata nel 1920 e mi ha sempre raccontato che nel 1939, quando Mussolini è venuto a Torino a inaugurare la Fiera di Mirafiori, è andato in Piazza Vittorio con le sue compagne, faceva allora il primo anno di magistero, a sentire il discorso del Duce, e poi però con due sue compagne di corsa è andata fino a Mirafiori, che sono 6-7 chilometri di distanza in mezzo ai prati all'epoca, per poter vedere il Duce da vicino una seconda volta. Questo era il prodotto di una ragazza nata e cresciuta in quel periodo, che nel Duce vedeva tutto: vedeva l'uomo della provvidenza, vedeva il padre di famiglia, vedeva l'amante, vedeva il marito, vedeva quello che si poteva vedere. E poi con la mia stessa madre, attraverso l'esperienza della guerra, è diventata la persona democratica che ho conosciuto, ha partecipato come staffetta alla resistenza, ha fatto tutto un altro percorso. Ma drammaticamente quella generazione è maturata attraverso l'esperienza della guerra, con tutti i prezzi che questo ha voluto dire, che questo ha comportato.
Dobbiamo fermarci qui, ma non abbiamo ancora esaurito il tema, al quale dedicheremo dunque anche la prossima puntata della nostra trasmissione. Per ora vi saluto con una curiosa canzone del 37, Donne e Mariti, cantata da Rodolfo De Angelis, con la quale ringrazio Ritanna Armeni e Gianni Oliva per essere stati con noi, e che troveremo anche nella prossima puntata, e la squadra del pescatore, Paola Galanti, Giorgio Allegretti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Edmondo Cotta. Ci trovate su Rai Play Radio per scaricare la puntata, e se volete scrivere il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi, buon proseguimento di ascolto.
Ad una donna spagnola ho detto: sei sola, non cerchi marito. Lei ha risposto: alla svelta vorrei far la scelta, ma in quale partito? Oggi son troppo indecisa, fra il rosso, fra il verde, chi c'ha la divisa? Tiri di litera, che ci vuoi fare? Tiri di litera, meglio aspettare.
Tiri di litera, non ci vuoi fare?